Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi è mercoledì e, come qui in chiesa sappiamo tutti, lunedì, 2 giorni fa, è morta la mia mamma preziosa. E vorrei parlare stasera della morte. Per qualche motivo ce l'ho molto in mente in questi giorni. Qua in chiesa abbiamo la gioia immensa di avere piccola Gioia, che fra non tanti giorni avrà 10 mesi. C'è qualcosa di molto speciale di avere davanti a te un piccolo bimbo, una piccola bimba. E adesso, anche che abbiamo la gioia che Elisa aspetta una seconda figlia fra qualche mese, siamo meravigliati, sapendo quello che Dio sta facendo dentro. Il miracolo della vita è incredibile, è un miracolo. Ed è incredibile. Eppure bimbi non rimangono bimbi. Se vivono, possono morire. Diventano bambini, poi ragazzi, poi giovani adulti, poi adulti a media età e se vanno avanti, anziani. Prima o poi, tutti lasciano questo corpo terreno. Per quanto la nascita è una gioia immensa, la morte fisica è una tristezza immensa. La nascita è un inizio. La nascita presenta speranze. Con la nascita di una nuova persona si può avere tante speranze. Per i genitori e i nonni, la nascita di un discendente è lasciare qualcosa di te che in un certo senso vivrà oltre la tua morte. Con la nascita e con una piccola bimbo, un piccolo bimbo, tutto è nuovo. In un certo senso, certo, tutto è puro, tutto è fresco. Si può vedere crescita e progresso giorno per giorno. Certamente abbiamo la gioia immensa in questa stagione di avere gioia, la piccola gioia, in casa. E restiamo tutti noi qui in casa meravigliati ogni giorno. Lei è il centro delle attenzioni. Cioè, proprio perché siamo meravigliati della vita e quello che Dio sta facendo. È triste che a volte siamo meno meravigliati delle persone grandi intorno a noi. A volte siamo meno meravigliati di figli grandi, a volte siamo molto meno meravigliati di coniugi. Comunque il processo della morte inizia con la nascita. Allora, questo processo della morte vediamo molto più una volta che arriviamo ad essere adulti. Guarda bene se qualcuno ha fatto dei bei foto, sai, proprio a livello professionale, ritratti, e la foto di un ventenne in confronto con la stessa persona. Abbiamo fatto con Ashley delle foto, la stessa posa, la stessa luce, vari anni di diversità, almeno 10 anni, forse più di 10, ma 10 sì. E si vedeva anno per anno che invecchia. Con noi, guardando le foto di quando eravamo giovani o serena, tante persone non ci riconoscono per dire quanto siamo invecchiati. Invecchiamo, che vuol dire stiamo morendo. Stiamo morendo. E poi, prima o poi, arriva la morte fisica. A volte arriva molto giovane, due settimane fa, una preziosa famiglia che conosciamo, siamo amici con loro, andiamo sempre a vederli, sono in America, aspettavano con gioia. Settimo e ottavo figlio, gemelle. E tutto a posto, e alla nascita sono nate due bambine, tutte e due vive, ma dopo poche ore uno è morta. Aveva un problema, hanno capito, e i genitori hanno potuto coccolare, curare, e lei era viva, sapendo che sarebbe morta fra poco. Era morta. È morta. È morta poche ore dopo la nascita. Abbiamo avuto amici che hanno perso figli 2, 3, 4, 5, 6 anni, morti 8, 9, 14, 16, 19, 21, 24. Abbiamo avuto persone che conosciamo morti chi a 32, 37, 42, 48, 52 e così via. La morte arriva e non si sa quando. Due o tre pensieri pensando alla morte. Come dobbiamo affrontare la morte di una persona cara? Prima di tutto dobbiamo capire che la morte di una persona sulla terra è una perdita ed è finale. È finale. E cosa vuol dire quello? Vuol dire che chiude la porta per cose belle e per cose brutte con quella persona. La morte chiude la porta di migliorare il rapporto. Al momento della morte, la nostra morte o dell'altra persona in un rapporto, da quel punto in avanti è impossibile cambiare qualunque cosa in quel rapporto. Se avevo litigato con quella persona, non posso chiedere perdono. Se avevo trascurato quella persona, non posso recuperare. Se avevo mancato di onorare, se avevo mancato di amare, non posso migliorare, non posso tornare, non posso in qualche modo. Mi fa triste vedere persone che non onorano, non amano, e poi al funerale e nella tomba vogliono spendere tanti soldi, fare grandi cose, e la persona non ne sa neanche. Assurdo. Era un modo di scavarsi da questo senso di colpa. Ma non toglie la colpa. Non toglie la colpa. Non si può chiedere perdono a qualcuno che muore. Mi ricordo una volta, anni fa, una preziosa ragazza, 27 anni se ricordo bene, era in un incidente stradale, un'oretta da qui, e avevo io evangelizzato questa ragazza, avevo creduto in Cristo 9 mesi prima. Ed era pieno di vita, pieno di gioia della salvezza. Suo papà aveva lasciato la mamma anni prima, credo una decina o più, e era andato lontano, giù in Sicilia. E aveva anche lasciato stare i rapporti con i figli, nel senso non per problemi, la mamma non voleva più rapporti, ma con i figli trascuratezza. E quindi da anni non aveva contatto con i figli. E lei era in rianimazione dopo questo grande incidente. Noi siamo andati subito, ci hanno chiamato entro un'oretta e siamo corsi lì e siamo rimasti 4 giorni lì. Abbiamo dormito in casa di lei, nel suo letto, in quei 4 giorni, passando la giornata in ospedale. E il giorno dopo, la mattina, mi ricordo, eravamo fuori rianimazione e aprono le porte delle scale e questo uomo, Cristina, Cristina, era il padre. Devo parlare con Cristina, voglio chiedere perdono, perché non avevo contattato lei da 4-5 anni, quello che era. Era angosciata. Cristina era ormai più o meno morta, aveva una macchinaria, ma lei non aveva più cervello. Il cervello era già morto. E lui non poteva chiedere perdono. Lui non poteva migliorare. Non poteva recuperare niente. Aveva un cuore angosciato. Oggi è il giorno di vivere bene i nostri rapporti. Oggi è il momento di chiedere perdono. Oggi è il momento di perdonare pienamente. Oggi è il giorno di chiedere aiuto a Dio per impegnarti con tutto il cuore ad avere rapporti buoni, benedetti, per non avere rimpianti terribili quando finiranno, a volte senza preavviso. Dio ci ha dato solo oggi. Non abbiamo domani, abbiamo oggi. Abbiamo oggi. Non abbiamo domani per migliorare nel modo di investire nei figli. Non abbiamo abbiamo oggi. Non abbiamo domani per migliorare il matrimonio. Non abbiamo domani per investire più per il Signore. Non abbiamo domani per cercare di dare più cura a quegli altri credenti, usare i nostri doni spirituali di più. Non abbiamo domani, abbiamo solo oggi. E quindi scegliamo bene quello che è eccellente oggi. Non facciamo i doveri se ci ostacolano da fare l'eccellente. Una certa giovane uomo nella mia vita, da anni, non dico nomi, ma quando è che pulirai la tua scrivania? E mille altri, quando è che farai questo? E quando è che farai quello? Ho detto, ma Signore, ho detto, vorrei tanto, ma le persone sono più importanti. Allora, nella provvidenza di Dio, avendo Covid e essendo fuori per 2 settimane, lavorando una 12ina di ore, ho potuto pulire la scrivania. Dopo anni. Al punto che quando Ashley è tornata in casa, è venuta a parlarmi, sai, volevo dire, ha gridato, cioè era scioccata, quasi ho avuto un infarto. Ma se io devo morire senza preavviso, non voglio dire almeno la mia scrivania era ordinata, per quanto amo la scrivania ordinata. Voglio dire, oh Signore, per grazia tua mi hai permesso di non trascurare quella persona e purtroppo ho trascurato tante. Abbiamo solo domani. Amiamo oggi. Cos'è l'amore? È un sacrificio. L'amore è di dare dall'avanzato, tu fai tutto quello che devi fare tu e poi se mi avanza qualche briciola, ben volentieri darò agli altri. Quello è amore? Non è amore. L'amore, Signore, io ho poco. Ragazzino, quando c'era la folla, 5.000 uomini più donne e figli, 5.000 uomini, quindi quanti erano? 10, 15.000? E non c'era cibo? E questo ragazzino evidentemente è andato da loro. Sentivo che stavate parlando di cibo. Io ho questo, è quello che io ho. Se ve lo do, non avrò io niente, ma condivido con voi, prendetelo, se sarà utile. Scusate, era ragionevole per lui di dare quel cibo? No, cioè, scusami, uno. Lui non aveva altro. Quindi, e aveva fame anche lui, avevano tutti fame. Quindi era ragionevole a livello di, ah, questo è o in più? Era in più? Era necessario per lui. E poi, ma almeno era sufficiente, giusto? Ah, questo farà una differenza, giusto? Quello che ho farà una differenza? No, logicamente non farebbe nessuna differenza. Ha detto, però io ho questo e io preferisco andare senza condividere. Perché vedo che gli altri hanno fame anche. Lui amava. Quel ragazzino amava. E Dio ha detto, non preoccuparti. Tu mi dai quello che hai, ci penso io a farlo bastare. Io posso dire quante volte avevo non 2 pesci e 5 pani, o 2 pani e 5 pesci, però avevo delle briciole di pesce e pani, briciole, e con grande fame io, e ho detto, Signore, prendeli tu, ma cosa possono fare? E il Signore rideva, Marco sei proprio lento, sei lento a capire. Quante volte mi hai visto e ancora tu dubiti? Ancora mi dici, fai quella domanda lì, cosa possono fare questi pochi? Dammeli, e ancora dubbi. Oggi è il giorno di essere il profumo di Cristo. Oggi è l'unica opportunità che ho di onorare gli altri. Oggi è l'unica possibilità che ho di vivere in santità. Oggi è l'unica opportunità che ho di vivere per l'eternità. Tanti brani ci ricordano della morte, del giudizio che appareremo davanti a Dio per essere giudicati per come abbiamo vissuto come credenti. Leggo uno che conosciamo, Salmo 90, Mosè ha scritto questo, leggo i primi 12 versetti, credo 12. Preghiere di Mosè, uomo di Dio. Oh Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate, o figli degli uomini, poiché 1000 anni ai Tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essi fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e disseca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atteriti dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per il più forte a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Non analizziamo questo fondo che abbiamo fatto tempo fa. Lui sta dicendo, Signore, ci appareremo davanti a te e tu odi il nostro peccato. E saremo giudicati, grazie a Dio, per Cristo, ma comunque, così dice in 1 Corinzi 3, sarà come un fuoco. Le opere non fatte di cose sostanziose, bruciate via. E quindi insegnaci a contare i nostri giorni. Per ottenere un cuore savio, insegnaci a tener conto che moriremo, lasceremo tutto qui, investiamo mentre possiamo. Amiamo, sacrifichiamo che nella forza di Dio, aiutiamo gli altri, viviamo per la gloria di Dio, che vuol dire aiutando gli altri a vedere Dio. Quanto è importante veramente fare del tutto per veramente vivere in pace con tutti, certamente soprattutto le persone intorno a noi, in casa, in chiesa, parenti. Vivere in pace con gli altri spesso non è facile. Richiede impegno, richiede preghiera, richiede costanza, richiede umiltà, richiede pazienza, richiede l'umiltà di chiedere perdono, richiede perdonare volta dopo volta dopo volta. Però vivere in pace con gli altri è da Dio ed è un dono immenso. Vera pace. Pace nella Bibbia vuol dire assenza di guerra? No, non è quello pace. Pace è un rapporto benedetto, dove i due sono legati, dove c'è benedizione che corre da Dio tramite uno all'altro e da Dio tramite l'altro al primo. Quello è vivere in pace. Quindi domanda, tu stai vivendo oggi? Perché forse non abbiamo domani. Tu stai vivendo oggi ogni rapporto che hai per quanto dipende da te in modo da non avere rimpianti? Se Dio togli via quella persona, stanotte, o togli via te. Perché forse sarà stanotte, forse sarà fra anni, ma se non stai vivendo, tu non sai quando sarà. Tu stai vivendo così? Adesso vorrei volgere pagina un po'. Come affrontare la morte di una persona cara? Allora, dipende. Dipende chi è la persona. Due categorie e parlerò in modo mega diversamente l'uno dall'altro. Uno, se la persona, prima, presumendo che tu abbia un buon rapporto e sei in pace, vera pace con quella persona, e se la persona è veramente salvata, non che dice di essere salvata, non che vieni in chiesa fedelmente, ma c'è frutto. Tu guarda la sua vita e dici, oh Signore, io vedo te in quella persona. Non è perfetta, ma è pronta a confessare il peccato. Tu vedi l'opera di Dio in modo chiaro. In quella persona, non hai dubbi, non innalzando la persona, innalzando Dio, ma lo vedi. Allora, affrontare la morte di una persona così a te cara è molto diversa che affrontare la morte di uno che non è salvata. Quindi parlo prima di quello, e qui pochi di voi avete affrontato quel tipo di morte. Allora, prima di tutto, c'è tristezza. C'è tristezza, la morte è triste. Gesù pianse quando è morto Lazzaro. Quando Dio ha creato il mondo, se ricordate, ha finito tutto, ha detto, e tutto era molto buono. E la morte non c'entrava perché non c'era. Perfino gli animali non uccidevano altri animali, mangiavano solo piante. Quindi non c'era la morte. Prima del peccato, di nessun tipo. Non c'era la morte, perché la morte non è un bene, è un male. È un frutto del peccato. Allora, è importante tenere conto di una cosa. La morte è la conseguenza del peccato, ma non è la tua morte perché tu hai peccato. Sì, siamo peccatori, ma non è legato in modo diretto ai miei peccati. Perché se fosse, nessuno arriverebbe ad essere un adulto. E nessuno arriverebbe ad essere adulto, figuriamoci ad avere 20 o 30 o 40 anni. Non esisterebbe se la morte fosse legata direttamente a tu pecchi, morirai. Noi moriamo perché pecchiamo, ma non in senso diretto. Questo è importante capire. A volte tu chiedi, ma perché Dio ha fatto morire, ho lasciato morire quella persona buona, giovane, ma quel vecchio è malvagio? Perché la morte non è legata di quanto uno ha peccato. Il giudizio finale è legato al peccato e alla mancanza di perdono in Cristo, ma non la morte fisica. Numero due, pensando alla morte, non possiamo capire quello che Dio fa. Le sue vie, i suoi giudizi, Romani 11, sono imperscrutabili. Non possiamo comprendere, ma possiamo avere pace. E possiamo avere speranza se la persona era in Cristo. Primo Tessalonicesi 4, Paolo scrive ai giovani credenti, perché parecchi erano morti. E usa la frase, quelli che dormono, quelli credenti che dormono. E questo che scrive è valido per noi. Quando una persona cara a te muore, tu sai, quella persona per grazia ha Cristo. Ho visto, ok? E Paolo scrive così, 4 da 13 a 18. Ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio conterà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora, vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voci d'arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Avete notato che quelli già morti, addormentati, dice, ma non sono mentalmente e spiritualmente addormentati il corpo, quelli già morti verranno con Cristo? Ha detto lì nel versetto 14 che Dio conterà con Lui, con Cristo, coloro che sono addormentati. Condurre, con, cosa vuol dire? In grammatica molto semplice. Porterà con sé quelli già addormentati in Cristo, perché sono con Lui in cielo, nelle loro anime, e li porterà, poi i loro corpi per prima saranno risuscitati, riuniti con le anime, e poi saremo quello che siamo rimasti, saremo risuscitati, quelli in Cristo solo. Quindi, quando una persona cara a noi muore, non dobbiamo essere senza speranza, non dobbiamo essere disperati. Certamente possiamo essere tristi, ma con una tristezza limitata. Possiamo avere grande gioia sapendo che quella persona cara a noi, che è salvata, è con Cristo. La mia esperienza con mia mamma, che è morta 2 giorni fa, senza preavviso. Lei stava bene, i suoi malori dalla sua età, 92 anni, ma stava bene. Infatti è morta lunedì mattina alle 3:43 di mattina. Dovevo partire lunedì mattina per andare a Minnesota, un viaggio di 22 ore, perché un suo nipote, figlio di mio fratello, la moglie stava per partire il loro primo genito. Ha detto, nonna, vieni e stai con noi per 2 settimane. E quindi erano tutti pronti a partire lunedì mattina per fare un viaggio, 22 ore, che mio fratello fa circa una volta al mese, che lavora lì anche, ma come famiglia, e hanno una casa lì, e per portare nonna a stare con il nipote e sua moglie per dare una mano. E quindi lei era pronta a partire, aveva la valigia fatta. E Dio ha detto, no, un altro viaggio per te oggi. Quindi domenica mattina si sveglia, chiamato mio fratello, dicendo, io non sto tanto bene, ho dolori. E in meno di 24 ore era morta. Quindi non è che aveva preavviso di ore, di giorni, di mesi, no. E gli ultimi, dalle 6 di sera, quindi in meno di 12 ore era sedata che non poteva più parlare. La morte non viene sempre con grande preavviso. Oh, io devo parlare con quella persona, devo chiedere perdono, devo mettermi a posto perché quello porto, so che avevo peccato. No, non si può. Non si può. Però, pensando a mia mamma, non ho tristezza. Ho solo gioia. Gioia per lei. Tanti hanno scritto su Facebook, tantissimi, lei sta in un posto migliore. Dire un posto migliore? Qui è buono, ma quello è meglio. No, no, non è migliore, è infinitamente tutta un'altra cosa. Ma ho gioia pensando alla benedizione di aver avuto noi 47 anni con lei come coppia, io 67, manco qualche giorno. Quante benedizioni! Che dono di grazia da parte di Dio di averci dato tempo con lei. Oh, pace, pace per lei, ma pace per noi. Dio gestisce tutto. Sentiremo la mancanza? Tanto, tanto. Non è difficile concepire andare nel suo paese, dove io sono nato e cresciuto, e lei non, per lei di non esserci. Certo, certo, un vuoto, ma oh pace, Dio mi ha dato lei per gli anni giusti. Quindi, non abbiamo, non, la tristezza va benissimo. Ho detto qui in casa, ieri, mi pare ieri, sei serena, amore. Vivendo tutti i giorni insieme, ho detto a Rinkelen, ho detto, tu verrai in ufficio un mese più tardi. Piangerò adesso. Dice, grosso fatto, perché stai piangendo? Stai bene? E dirò, sì, sto bene. Sto solo ricordando. Ha detto, poi devi dirmi, bene, ma non vivere nel passato, Großvater. Non vivere nel passato. Dio ha per te da fare oggi. Il tempo di godere la vita con Serena è adesso. Non di solo vivere i ricordi. Il tempo di avere un rapporto ricco è adesso. Non di vivere nei ricordi. Però giriamo pagina. Cosa succede quando una persona cara a te muore e non ha il Signore? Ed io solo pensando a quello, in questi giorni avevo grande tristezza. Il pensiero mi ha spezzato il cuore. Terribilmente. Ma forse piango. Avere pace nel Signore. Non avrei nulla come la gioia che ho adesso. Avrei gioia nel Signore, ma un cuore spezzato. Avrei un dolore che non posso descrivere. Eppure avrei il Dio di ogni consolazione. Non sarei solo con questo dolore. Secondo Corinzi 1, 3 e 4. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Avrei tristezza, ma avrei consolazione. Però c'è qualcosa che ostacola la consolazione di Dio per un vero credente. Cos'è? Cosa ostacola la meravigliosa consolazione di Dio per un vero credente quando una persona cara muore che non aveva Cristo? Che cosa ostacola la consolazione di cui ho bisogno? Cosa ostacola? Dubitare Dio. Non fidarti di Dio. Dubitare Dio. La consolazione arriva in ondate quando ti fidi di Dio. Quando ti fidi che Dio è in controllo. Quando ti fidi che anche se tu non riesci minimamente a capire, tu sai, Dio non sbaglia. Romani 8, 7, 27 a 30. Parlando dello Spirito Santo, è colui che investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ogni dono terreno, compreso le persone, è temporaneo. Quindi nel piano perfetto di Dio ogni dono terreno ci sarà strappato via. E Dio sa qual è il tempo giusto. Dio sa qual è il tempo giusto per noi di avere quella o quell'altra persona nella nostra vita. E quando Dio ci toglie via una persona cara, anche una persona che non aveva Cristo, l'unico modo di avere pace è di confidarci nel sovrano controllo di Dio. Ricordate che la morte non può arrivare se non è la specifica volontà di Dio. Satana non può fare morire nessuno al di fuori del tempo stabilito da Dio. Gli uomini malvagi, le malattie, le sciagure, nulla e nessuno può far morire una persona, nessuno, se non secondo quello che Dio ha stabilito. Questo è importante capire. Salmo 139, ma tutta la Bibbia parla di questo, dice: le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe nel mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. La vita viene da Dio ed è Dio che toglie la vita. Allora, si serve di Satana, si serve di malattie, ma è tutto in base a quello che lui dice. Nessuno può far morire qualcuno fuori dal tempo stabilito da Dio, né una persona, né Satana, né nulla. Quindi non dobbiamo temere. Quando qualcuno a noi cara muore, una persona giovane, un figlio, uno giovane marito, giovane moglie, dobbiamo semplicemente dire: Signore, io non capisco, ma non devo io capire. Io sono umano. Io sono nato ieri, muoio domani. Mica che sono eterno, io sono un semplice uomo, ma tu sei Dio, mi fido di te. Tu non sbagli. Tu sei in controllo e tu non sbagli, ma mi fido di te. Fede in Dio vuol dire sapere che Dio è onnipotente e che Dio è onnisciente, ha ogni saggezza e sa quello che sta facendo. Quindi avrò dolore, sì, ma avrò pace. Pace, Signore, tu sai quello che stai facendo. Non capirò mai in questa vita, probabilmente, e forse non mi rivelerai neanche in cielo, ma non importa, non ho bisogno di capire, mi fido di te. Questo è fede. In Salmo 145, versetto 17, leggiamo: l'Eterno è giusto in tutte le sue vie, è benigno in tutte le sue opere. L'Eterno è giusto in tutte le sue vie. I giudei sono stati disciplinati da Dio. Com'era quella disciplina? Tanti sono morti. Bambini morti. Teste spaccate. Donne stuprate. E poi tanti portati via in esilio. E dopo 70 anni, come Dio aveva predetto, Dio li ha fatto tornare. E Neemia era lì e pregava, pagava parlando delle sofferenze che comprendeva la morte, che avevano subito. E voglio notare quello che dichiara, un versetto della sua preghiera, Neemia 9:33, e lui dice all'Eterno: tuttavia tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, perché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito impiamente. Tu eri giusto in tutto quello che ci è accaduto. Scusate, cosa ci è accaduto? Un popolo malvagio, i babilonesi, sono venuti, hanno fatto strage, malvagità, tormento, per cattiverie. E dice, tu sei giusto in tutto quello che ci è accaduto. Tu sei giusto, ma se non c'entrava Dio, non sarebbe stato giusto, perché neanche c'entrava. No, Dio c'entrava. Dio c'entrava, gestiva tutto Dio. Oh, grazie a Dio, il male non viene da Satana. Può essere lo strumento che Dio usa, il male viene da Dio. Che conforto! Che Satana non può farmi nessun male se non è da Dio. Satana così stolto non sa che Dio si sta servendo di lui. E Dio non permette a lui di fare nulla se non fa parte del suo buon piano per il suo popolo. Dio è giusto quando fa morire una persona cara a me, anche che è giovane. Oppure che è vecchia. Dio è giusto. Ma se non ho fede in Dio, se non mi fido del controllo di Dio e della giustizia di Dio, come sarà il mio cuore? Se non mi fido di Dio, non avrò mai pace. Sarò tormentato, angosciato, senza pace. Ma se io mi fido di Dio, il Padre di ogni consolazione mi curerà e posso avere grande pace. Se non ho fede, avrò pensieri falsi. Se mi muore una persona cara, vi dico un esempio di un pensiero falso che arriva. Ho sentito questo purtroppo da tante persone. Muore una persona cara e la persona pensa: ma se Dio avesse solo lasciato in vita un po' di più, e magari se avesse fatto una certa cosa, forse sarebbe stato salvato. Ho sentito questo tante volte. Era falso, falsissimo. E quei falsi pensieri lasciano turbare il cuore. No, Dio non ha sbagliato. Dio non ha mancato di vedere che quell'altra cosa avrebbe fatto. Dio conosce il cuore e fa tutto bene. In Geremia 17:9 leggiamo, conosciamo questo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Il cuore di ogni persona di natura è malvagia. Ma noi non vediamo il cuore delle persone. Noi vediamo le azioni, le parole, ma non il cuore. E per ogni azione malvagio c'è molto di più che non vediamo. Per quanto possiamo vedere cattiveria e malvagità, non vediamo che la minima parte, e questo comprende la nostra. Quando Dio salva una persona, gli dà cosa? Un nuovo cuore. Siamo nuove creature, un cuore cambiato. Comunque c'è male, ma non come prima, perché è stato tolto un nuovo cuore. Allora, se una persona non è salvata, non ha un nuovo cuore. Io, questo non è nella Bibbia, ma mettendo insieme tutto, se noi potessimo, questo è un pensiero mio, quindi non posso dire è così, ma io credo probabilmente, se noi potessimo vedere veramente il cuore, non potremmo amare una persona senza l'intervento di Dio che cambia quel cuore. Sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile. Cioè, amare profondamente, no. Dio, che è infinito, ha un amore che riesce ad amare i peccatori come noi. Ma noi non abbiamo quel livello di amore. A me è difficile amare le persone preziose intorno a me. E figuriamoci uno che vedo solo mega malvagità, che è quello che è il cuore di ogni persona senza l'opera di Dio. E quindi, quando una persona muore senza Cristo, io mi inginocchio e dico: Signore, amo quella persona, amavo adesso, e Tu sei giusto. Tu conosci il suo cuore e mi fido di Te. Mi fido di Te. Non hai dimenticato di dare un'altra opportunità. Era tutto giusto, perché Tu non puoi sbagliare, perché Tu sei Dio. mi fido di te, io posso avere pace. Dolori sì, ma pace. Allora, una cosa, un parentesi, ho menzionato, pensando alla morte di Serena, forse io morirò prima, non lo so, però pensando alla sua morte, e ho detto a Rinkelen di dirmi, non, Großvater, devi lasciare il passato e vivere in quello che Dio ti ha dato adesso. È giusto fare il lutto, ma adesso comincia ad amare le persone intorno a te. Comincia a vivere per la gloria di Dio. Dobbiamo, la Bibbia dice, parlando di soldi, di essere contenti con quello che abbiamo. Ma quello si applica non solo a soldi. Se Dio mi dà una persona cara, un figlio, un coniuge, un genitore, e poi quella persona viene strappata via da me, o che era credente o non credente, io devo dire, Signore, mi hai dato una benedizione per quei anni, 1, 2, 10, 20, 40 anni, adesso hai tolto quella benedizione. Ok, non è più per me. Non è più per me. Accetto quello che mi dai e non mi hai dato quello adesso. Quindi non cerco di aggrapparmi a quello che non mi hai dato. Accetto quello che mi hai dato. Perché se no, è un idolo per me. Scusate, se io continuo a vivere, oh, quanto sento la mancanza, oh, quanto avrei voluto altri anni con lui, con lei, io ho un idolo nel mio cuore. Cristo non è il mio tesoro. Mi sto aggrappando a qualcosa che non ho. Se Dio strappa via una preziosa figlia a 13 anni, e di dire, Signore, grazie per quei 13 anni e tu sei giusto in quello che hai fatto. Ma adesso vivo la vita che mi hai dato. Non puoi più amare quella persona, non puoi più investire in quella persona per la gloria di Dio, perché quella persona non c'è più sulla terra. Perciò ami altre persone, investa in altre persone, vive per la gloria di Dio in chi Dio ti mette davanti. Mia mamma ha lasciato una ricchissima eredità, non di soldi, di quello quasi niente, ma di influenza spirituale. Domanda: che cosa dà valore alla vita? Che cosa è una vita ben vissuta? Provvedere per la famiglia? Curare la famiglia? La casa ordinata? Pasti in orario? Una bella vita di famiglia? Qualche cosa, questo rende la vita ricca? Quante di quelle cose durano dopo la morte? Mia mamma anni fa mi ha chiesto perdono e ho rifiutato di perdonarla. Ha detto, wow, sai cosa? Pensandoci, ero già sposato, magari avevo 34 anni circa, pensandoci, sai, spesso crescendo la casa non era molto ordinata e spesso buttavo insieme quello che riuscivo con il tempo che avevo. E voglio che ti riprendo. Non ti perdono, mamma, non ti perdono. Perché non era un peccato. Perché il motivo per cui non avevi tempo di curare la casa e farci buoni pasti, perché tu viveva per farci vedere Cristo. Sia con le parole che con i tuoi esempi. Amandoci e amando gli altri. E portandoci con te quando amavi gli altri, servendo. Umilmente, pur non avendo assolutamente tempo, sacrificando, io non ti ho mai visto fino a 10 giorni fa, non ho mai visto te quando qualcuno chiedeva aiuto, quando io sono andato a vederla un anno fa e in poche ore 5 persone sono venute alla sua porta, non previste, che per lei è tipico. E lei spesso non stava bene gli ultimi 2, 3, 4 anni della vita, aveva tanti dolori e fiacca e non aveva forza. E lei mai diceva, sai, non sto bene, torni un altro giorno. Si sedeva, oh vieni, 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 siediti. Questo era come viveva. Ho visto con i miei occhi da quando ero bambino ad adesso. Questo è come viveva. Sempre sacrificando per amare gli altri, per ascoltare, per incoraggiare, stimolare verso Cristo, non in base ai suoi tempi, non in base alle sue possibilità, perché spesso andava oltre le sue possibilità. E così sono andato su Facebook con Manuel. E poi sono andato dopo e altri nipoti avevano scritto con tanti altri. C'erano centinaia di persone che hanno scritto. Quanto la sua vita mi ha toccato, quanto il suo esempio mi ha influenzato, quanto vedevo in lei l'amore di Cristo. Ma questo leggevo volta dopo volta dopo volta dopo volta dopo volta. Mia mamma non era un granché. La mia mamma non era un'insegnante della Bibbia, studiava la Bibbia fino alla morte, voleva sempre conoscerla di più, conoscere Dio di più. Non aveva nessuna capacità particolare, era una semplice donna che era meravigliata del perdono in Cristo fino alla fine, meravigliata. Spesso chiamavamo, spesso parlando anche un'oretta, e sempre centrato su Gesù Cristo nelle telefonate. Non dovevamo cercare di arrivarci, era quello che aveva lei sul cuore. E lei spesso anche piangeva: io so quanto peccato, ma Dio mi ha perdonato. E quindi accoglieva tutti parlando di quel Signore. E lei era eccitata che aveva, lei si era molto insicura di se stessa. E non era una donna con grandi capacità di parlare, ma lei evangelizzava. Nella sua mega debolezza evangelizzava, aiutava, serviva. E lei non si lamentava. Mi ricordo anni fa quando lavorava, non si lamentava. Tu hai difficoltà al lavoro? Smetti di lavorare per il tuo capo. Smetti. Cosa dice Colossesi 3? Ai servi con i loro padroni. Cosa dice? Cosa dice Colossesi 3 per quanto riguarda i servi con i loro padroni? Diceva: non lavoro per loro. Cosa?
Lavoro
per il Signore. Quindi se tu smetti di lavorare per tuo padrone e se tutti gli altri dipendenti ti frodano e non fanno i loro doveri e cade su di te, ma io non lavoro per il mio padrone e non mi interessa di loro, io lavoro per il mio Signore. Tutto quello che faccio, faccio per Lui. Cosa dice la Bibbia? Fate tutto per la gloria di Dio, fate tutto nel nome del Signore. Paolo parlava di essere pronto, di essere versato, era un sacrificio fino alla morte per la vostra fede. Vivere per noi stessi, vivere per la nostra famiglia, vivere per essere in aiuto agli altri, ma curando la mia famiglia e essendo sicuro che io riesco a stento a compiere il necessario, è una vita povera. Bisogna essere pronti a sacrificare il necessario. Ho imparato questo da mia mamma. Ho imparato questo dall'esempio di mia mamma, che non teneva conto del tempo che doveva avere per compiere il necessario. No, c'è un bisogno? Sì, certo. Mia mamma non aveva un marito che appoggiava lei altro che. Quattro bambini che senza la guida del papà non erano tanti buoni. Non erano come i figli qua. Puff, per niente. Cioè, per niente. Io lo so, ero in casa. E mia mamma lavorava 3 giorni alla settimana. Mia mamma dava. Nella sua poverezza, nella sua debolezza, con i suoi angosci di cuore per situazioni di vita brutte, e lei dava. Dava. E il Signore dava a lei da poter dare. Tanti hanno scritto di lei. Lei, appena tu la conoscevi, tu diceva: io sono importante per lei. Io sono amato da lei. Sono amata da lei. Lei amava le persone perché sapeva di essere amata. Ho qui davanti Ashley, che anni fa abbiamo detto: dovresti conoscere mia mamma. Abbiamo andato a conoscere mia mamma e da quel punto si è innamorata di mia mamma. Perché si sentiva, perché era amata da mia mamma. Amata da mia mamma. Mia mamma, tutti, questo che tutti dicevano. Allora, questo tutto mi ha fatto pensare. Io morirò, non so quando. Forse presto, forse ancora vari anni, non lo so. Ma io morirò. Che eredità lascerò? che eredità lascerò? Lascerò famiglia, qui in casa, chiesa, che avrà qualche dolore? Lascerò situazioni non risolte? Lascerò, se ho tempo di pensare, prima o meno, rimpianti? Oh, Signore, oh no! Sai, mia mamma ha avuto un aneurisma addominale, quindi era cosciente, in dolore, e di pomeriggio l'hanno portata in ospedale e hanno esaminato, hanno detto, guarda, hai questo aneurisma e non si può operare, quindi morirai probabilmente stanotte. E lei ha detto, grazie a Dio che sono perdonata. Quindi aveva tempo di pensare, di riflettere, sapendo di morire. Avrai rimpianti se hai qualche ora? Dirai alla persona vicina, puoi chiamarmi tale, voglio chiedere perdono? E non è possibile? Dirai, avrei voluto influenzare più i miei figli o altri per Cristo? Cosa dirai? Cosa dirai? Possiamo investire solo adesso, non domani. Non è detto che abbiamo domani, abbiamo oggi. Stiamo vivendo per l'eternità? Stiamo vivendo che passiamo la stanza e le persone sentono il profumo di Cristo? Letteralmente? Ascolta, vi dico una cosa. Se sono preso con i miei problemi, se sono preso che non ce la faccio, non sarò il profumo di Cristo, vi dico subito. Perché le persone mi vedono, cosa vedono? Vedono una persona che non sta bene, aggravato con i propri problemi, e non sarò il profumo di Cristo. Quando vedo le persone, quante persone hanno detto di mia mamma, tu entravi nella sua presenza e tu ti sentivi amata. Ed era vero. Allora le persone intorno a me diranno, lui mi amava. Ma questo è normale? Che le persone mi vedono e io non sto dicendo che è così, voglio che sia così, ma le persone mi vedono e mi vedono illuminare con la gioia di vederli. Io sono speciale per lui. Tanti dicevano di mia mamma quello. Io sono speciale per lei. Tante persone. Io ho quel tipo di amore che non viene da me. Io non ho quello dentro di me. Se ce l'ho è solo da Cristo. O sono talmente aggravati i miei problemi, le mie difficoltà, cose che non riesco a fare, che io non ho da traboccare con l'amore di Cristo verso gli altri. Quando gli altri mi vedono, vedono un sorriso perché ho gioia di vederli. O vedono un cuore abbattuto perché sono fissato sui miei pesi. Sto seminando? Sto vivendo per portare avanti le faccende della vita o sto portando frutto per Cristo? Allora, scusami, devo lavorare, devo mangiare, devo fare il bucato, ma lo sto facendo per portare frutto o lo sto facendo perché è quello che devo fare? E spero di arrivare a avere qualche briciolo di tempo avanzato, di cuore ci spero, per portare frutto. O no, io vivo per portare frutto, il resto faccio quello che riesco. Voglio che gli altri vedano mio Signore, perché io voglio essere preso di Lui. E quindi voglio che gli altri siano presi di Lui. E questo mi consuma. Questo mi consuma. A volte ridevo un senso di gioia parlando con mia mamma 2 settimane fa e mia mamma sempre voleva conoscere più Dio. E sai, mi potresti aiutare sul computer? Lei usava il computer, era un mega disastro. Ho insegnato lei il computer, cos'era? Tipo 90, così sono 30 anni fa, 32 anni fa, giusto? E ho rinsegnato le stesse cose ripetutamente per 32 anni, ma lei usava il computer. Marco, mi potresti aiutarmi? Potresti aiutarmi a mettere su versetti? Perché io voglio imparare più versetti in memoria e vorrei imparare anche capitoli interi. Questa mia mamma, 92 anni, ancora vuole imparare a memoria la Bibbia, no? E io voglio sempre avere dentro di me, avevo tanto dentro di sé, così quando parlo con la gente, sai, avrò sempre le verità di Dio da dire, no? Stiamo facendo dei studi biblici qui e questo è lei, ok? E questo era sempre lei, da anni. E mi chiedo, che eredità lascerò? Che eredità lascerai? Non voglio che dicano, ma era sempre un uomo che manteneva bene la famiglia, organizzava tutto, compiva tanto, non voglio quello. Come donne non vorrei, sempre gestiva la casa perfettamente, tutti quanto, bene, io voglio, c'era Cristo in lui, c'era Cristo in lei. Quando stavo con lui, usciva volendo più di Cristo, avendo ricevuto più e volendo ancora di più. Voglio quello, voglio quello. Quindi vi chiedo di pregare che posso seguire l'esempio di mia mamma. Che posso essere il profumo di Cristo, perché è quello che conta. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Io sono un uomo ricco, e anche Serena è ricca, perché ho avuto il privilegio. Tanti sono stati toccati la vita di mia mamma, ma era mamma per me. Cioè avevo un rapporto molto più profondo e ricco di tante altre persone. Perché era mia mamma. Io ho avuto il suo esempio per 67 anni. E quanto è stato un esempio. Infatti ho scritto quella lettera ieri parlando della sua morte e ho detto, nessuno nella mia vita è stato così usato da Dio nella mia vita per influenzarmi verso Cristo quanto lei. Ma non era una studiosa, non era un insegnante, non aveva grandi doti. Era una semplice donna che amava te e ha sempre trasmesso quello. Vedevo in lei, da quando ero bambino piccolo, un desiderio per più di Cristo. Oh Padre, io voglio seguire il suo esempio. Quello che renderà la mia vita ricca non sarà perché sono un grande predicatore o compio grandi cose, non quello. Voglio essere fedele, ma non è quello. È quanto ho di Cristo. Quanto di Cristo. Quanto sono un uomo umile, timorato di Dio, focalizzato e preso con Cristo al punto di essere il profumo di Cristo, come era mia mamma. Quindi non ti chiedere di farmi essere più bravo o più buono, comportato nel ministero. Ti prego di semplicemente farmi più un uomo di Dio. Un uomo preso con Cristo. E voglio amare le persone al punto di essere ben pronto a sacrificare per loro. Non con quello che avanza dopo che ho vissuto per me. Ma voglio essere come quel ragazzo che ha portato il suo pranzo. Sicuramente aveva fame, tutti avevano fame, ma quando lui ha visto che stavano parlando di cosa fare, ha portato il suo pranzo dicendo, vado senza, magari sarà un aiuto. Ma io voglio quel tipo di fede, voglio quel tipo di amore per gli altri, voglio quel tipo di umiltà e fede in te. Grazie. Non sappiamo quanto tempo avremo. Aiutaci a vivere bene quello che abbiamo. Se ci sono situazioni di rapporti che non vanno bene, non vogliamo rimandare, chiedere perdono e fare la pace. Vogliamo farlo adesso. Guida, ti prego. Parla ai nostri cuori. Grazie per questi momenti che sono un avvertimento per aiutarci a contare bene i nostri giorni, per ottenere un cuore savio. Questo è un dono. Tu ci hai dato un dono. Ti ringrazio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.